Ave Maria, buona giornata a tutti, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi affronteremo, continueremo le riflessioni su Carlo Magno, il grande imperatore, simbolo in un certo senso di tutto Medioevo, più famoso e più importante re medievale, e figura carismatica e ricchissima di significati che è importante affrontare, capire per comprendere la storia appunto della Chiesa. Di fatto, sovrani medievali importanti e famosi sono molti, ma nessuno supera per fama e per importanza la figura di Carlo Magno, come testimonia il titolo appunto di grande che ricevette praticamente immediatamente. E questo grandissimo sovrano non è un sovrano, come dire, privo anche di ombre, di chiaroscuri. Vedremo che ci sono più di un chiaroscuro, soprattutto nel suo rapporto con la Chiesa, che sarà molto complesso, molto faticoso per certi versi. Però il bilancio che faremo sarà comunque positivo perché fa risorgere l'idea di impero e dà un volto all'Europa feudale che di fatto rimarrà stabilmente. Carlo Magno è di fatto il successore di Pipino, il re morto precocemente, succede a Pipino nel 768 insieme al fratello Carlo Magno. Quindi di fatto il regno franco viene diviso tra i due fratelli, Carlo e Carlo Magno, e su Carlo vi è un piccolo mistero legato alla sua nascita, perché di fatto aleggia il sospetto addirittura di una nascita illegittima al di fuori del matrimonio che avrebbe suscitato l'ostilità del fratello Carlo Magno, che non gli sarà mai amico e in qualche modo manterrà sempre un atteggiamento diciamo di sospetto, di freddezza verso il fratello. Di fatto Carlo Magno prende il potere insieme al fratello, ma ben presto lo accentra tutto nelle sue mani per la morte appunto di Carlo Magno. Quindi di fatto dal 771 diviene re di tutta la nazione franca e più importante principe del tempo. Quindi si ha una rapida ascesa a un potere pieno, non più diviso, perché prende il controllo anche delle terre molto vaste che erano sotto il potere di Carlo Magno. Di fatto la madre Berta, che aveva un ruolo molto importante, aveva fino a quel momento cercato una politica di pacificazione con i Longobardi, di re Desiderio, e aveva cercato attraverso matrimoni dei figli di appunto il rapporto col regno longobardo. Non ci deve stupire questo ruolo molto attivo delle sovrane del regno franco, è una costante sia del regno longobardo che del regno franco vedere figli del re, le regine, svolgere spesso politiche e azioni diplomatiche molto importanti, molto decise. C'è quindi questa fase di legame con la corte longobarda italiana attraverso il matrimonio di Ermengarda, in particolare con il re Franco. E vedremo come questo episodio sarà poi al centro di una drammatica vicenda, cioè il ripudio della moglie da parte di Carlo Magno che la rinvia in Italia. Carlo Magno si trova di fronte a sé, diciamo, grande problema geostrategico militare, ovvero da un lato il problema del rapporto col regno longobardo, che appunto sarà risolto con una grande vittoria e con la conquista delle terre italiane, ma dall'altro un problema molto complesso perché il regno franco vede alla frontiera meridionale in Spagna una pressione molto forte e costante dell'Islam, dei regni arabi di Spagna, quindi lo scontro che caratterizza tutto il regno dei Franchi da tempo e che continua con Carlo Magno, di fronteggiare la pressione islamica come prima linea di scontro militare del regno franco, secondo grande nemico, secondo grande pericolo e problema per Carlo Magno, la frontiera con i Sassoni. I Sassoni sono un popolo germanico ancora pagano, legato a culti pagani e incessantemente insidiosi per il regno franco. Quindi, secondo grande scontro, e con i Sassoni, il terzo obiettivo strategico del regno di Carlo è la Baviera, che è un regno autonomo sotto Tassilone, che però di fatto Carlo Magno mira a rendere ducato completamente assoggettato al potere regale franco, e quindi c'è uno scontro anche con la Baviera, un regno cattolico che aveva rapporti con Roma storicamente molto buoni. Il quarto grande elemento di scontro è con gli Avari, una popolazione che occupava una zona sul corso del Medio Danubio e che era rappresentata da popoli asiatici, paragonabili agli Unni o ai Mongoli, molto insidiosi perché capaci di scorrerie in profondità dei territori europei e militarmente molto insidiosi. Quindi, di fatto, riassumendo, abbiamo quattro fondamentali linee di scontro: con l'Islam in Spagna, dove la frontiera sarà stabilizzata lungo l'Ebro, creando una marca spagnola e evitando di assoggettare tutta la Spagna. Con grande prudenza, Carlo Magno rispetta l'Islam, nel senso che ne conosce la potenza, l'estensione, la forza, e si accontenta di una marca spagnola che serve a contenere la pressione islamica, ma non spingerà mai troppo a fondo lo scontro con gli arabi in Spagna. Anzi, avrà rapporti di diplomatici molto anche positivi con i califfati e riceverà donativi, sarà riconosciuto come grande re anche dai califfati, appunto, arabi. Quindi un rapporto prudente e segnato da una forte capacità di azione diplomatica. Con i Sassoni si ha lo scontro più duro, uno scontro che dura molti anni e che vede un alternarsi incessante di vittorie di Carlo Magno, a cui segue la sottomissione dei Sassoni, che però rapidamente, non appena Carlo Magno si ritira col suo esercito, tornano a saccheggiare i territori dell'impero franco, a distruggere abbazie o monasteri e a seminare il panico presso le popolazioni. Di fronte a queste ribellioni, Carlo Magno interviene di nuovo sconfigge i Sassoni, li sottomette per poi assistere quasi regolarmente a ulteriori ribellioni. Infatti, i Sassoni hanno un capo pagano, Vitichindio, che è uno straordinario diciamo, leader, capace di scuotere e di suscitare consenso in tutti i Sassoni che lo seguono in queste continue ribellioni. La lotta con i Sassoni è molto impegnativa e solo la straordinaria prontezza, abilità e decisione con cui Carlo Magno si muove permette alla fine ai Franchi di vincere in modo definitivo. Si avranno anche episodi atroci e giustamente famosi, in particolare dopo l'ennesima ribellione e le ennesime stragi compiute dai Sassoni, tradendo le promesse di sottomissione, di pacificazione. Vi è un episodio a Verdun in cui Carlo fa arrestare, processare in modo sommario e condannare a morte 4.500 capi dell'esercito sassone. Questa strage, che, perché oggettivamente è tale, è uno dei capi di imputazione che vengono sollevati più spesso contro Carlo Magno per cercare di dimostrare, come dire, la sua barbarie, la sua durezza. Ma va notato che però erano state veramente, veramente molte le ribellioni e le stragi causate dai sassoni. Quindi è un atto estremo, sicuramente sbagliato, tanto che il Papa lo condannerà questa strage di Carlo in modo severo. Papa Adriano, che è il grande Papa che accompagna Carlo Magno nella prima parte del suo regno, Papa Adriano mostrerà una profonda critica, disapproverà completamente questa strage perché appunto urtava in ogni modo il principio dell'apostolato cristiano che esclude l'uso della violenza o il battesimo forzato, ma è a favore evidentemente di una missione, di un apostolato, di un'evangelizzazione che mira a convincere, a spiegare, a far comprendere il dono della fede ai popoli pagani. Carlo, non dimentichiamolo, essenzialmente è un cristiano sincero, poi vedremo il suo rapporto con la Chiesa, ma non bisogna dimenticare che comunque ha nel suo vene sangue al 100% barbarico, proviene da un popolo, i Franchi, comunque barbarico, che è da non moltissimi anni che si è convertito con Clodoveo alla fede cattolica, e gli usi, i costumi, una durezza di fondo permangono nonostante la conversione. E oltre alla strage, Carlo Magno fa anche altre leggi contro i sassoni, sempre condannate dal Papa e sempre gravemente sbagliate. Per esempio, arriva a comminare la pena di morte a chi rifiuta il battesimo o a chi rompe il digiuno per dispetto verso lo stesso. Quindi ci sono sicuramente delle ombre, e queste sono le prime tra le ombre che caratterizzano il regno di Carlo. Di fatto, dopo la sconfitta dei Sassoni e la loro definitiva sottomissione, svolge un'azione sempre di scontro molto duro con gli slavi, che prima non abbiamo nominato, ma c'è anche uno sforzo contro popolazioni slave che premevano i confini dell'impero, che vengono ricacciate oltre il fiume Elba. Voi sapete che il fiume Elba è un po' la linea di frattura sociologica più importante della storia europea, perché a ovest del fiume Elba si ha un tipo di civiltà legato alla città, alle vie di comunicazione, e in definitiva la romanità. A est del fiume Elba invece abbiamo effettivamente un mondo che non è stato in nessun modo segnato dalla civilizzazione romana, e di fatto gli slavi vengono ricacciati oltre questo fiume. Poi sconfigge gli avari nel 791, dopo una lunghissima stagione di guerra e di scontri ripetuti contro questo popolo. Riesce a sconfiggerli e a espugnarne il cosiddetto Ring, questo straordinario fortilizio inespugnabile teoricamente, dove erano stati accumulati immensi tesori, frutto delle scorrerie degli avari in molti e molti decenni di azione, di saccheggio. Questo tesoro immenso viene trasportato su decine di carri verso il Regno Franco, e l'enorme quantità di oro, di argento, di monili preziosi che vengono immessi in circolazione, in sostanza, nell'Europa occidentale, grazie al saccheggio di questo ring, pare che addirittura abbiano modificato la monetazione in Europa e permesso una ripresa dei commerci, perché voi sapete che senza oro, senza moneta preziosa, i commerci non possono avere uno sviluppo significativo, e di fatto questa vittoria contro gli avari rende possibile anche una ripresa commerciale. E non ultima, la guerra contro i Longobardi, che vengono sconfitti pesantemente, vengono sconfitti dopo aver varcato il passo del Moncenisio, assediati a Verona e a Pavia. Re Desiderio e tutti i familiari di Re Desiderio vengono catturati e chiusi in un monastero dove moriranno, senza più lasciare alcuna traccia nella storia. Quindi anche i Longobardi vengono completamente sconfitti e finisce il bisecolare regno longobardo in età, 200 anni di dominio che avevano lasciato un'impronta molto forte, ma non decisiva perché non si erano mai integrati col popolo latino romano. E Carlo Magno, se queste sono le sue conquiste che ho molto semplificato, ma non dimentichiamolo, di fatto sono decenni di guerra, è stata una guerra praticamente per tutta la sua vita. Non si conosce quasi un anno in cui non avesse campagne militari molto, molto dure da condurre. E Carlo Magno ha vinto moltissime battaglie e guerre, le sconfitte sono poche, anche se ci sono, ma in tutte queste sue azioni militari si distingue per una caratteristica che abbiamo già messo in luce, cioè una straordinaria concretezza, capacità organizzativa e forte attitudine al comando, alla decisione rapida e immediata. È un uomo concreto che ha un rapporto con la realtà assolutamente diretto e pieno, che comprende molto bene ogni questione, una persona che ha una grande passione per la cultura, pur non avendola ricevuta da fanciullo, ha imparato solo a leggere, non sa scrivere, ma ama la cultura e ama le scienze e fa nascere intorno a sé, ad Aquisgrana, in generale nel Regno Franco, una vera e propria scuola, appunto la scuola palatina, e dà vita a una grande rinascita culturale, la rinascita carolingia, dove tutte le scienze e le arti prendono vigore e preparano la successiva stagione medievale, il trionfo della cultura medievale che si può dire è inaugurato proprio da Carlo Magno. Quindi un uomo di grande intelligenza, di grandissimo senso pratico e organizzativo, ma soprattutto con incredibile attitudine al comando, alla decisione rapida, essenziale, risoluta. E caratteristica ancora più importante di un capo è persona che va in fondo, fino in fondo, al suo bersaglio, al suo fine. Quando decide qualcosa, persegue questo scopo fino a che non lo raggiunge, senza retrocedere di fronte a nessun ostacolo. Così, per esempio, nelle campagne contro i Sassoni, contro gli Avari, contro i Longobardi, non si ferma se non quando la vittoria è conseguita in modo pieno e totale, senza lasciare ombre di nessun tipo. Per cui, di fatto, è una figura, al di là del significato che ha per la storia della Chiesa, è una figura che in sé ha un fascino veramente grande e che, si può dire venga elevato dalle sue capacità a livello dei più grandi capi di Stato e condottieri di tutti i tempi. Una figura che sta accanto tranquillamente a un Giulio Cesare o a un Augusto, a un Napoleone o a qualunque altro grande uomo della storia europea, perché le imprese che compie sono straordinarie, in quanto non solo è in guerra incessantemente per tutti gli anni del suo regno, ma è, mentre conduce queste campagne militari spesso durissime, d'inverno, d'estate, in tutte le stagioni, ha il tempo anche di organizzare e progettare la struttura del proprio impero. La notte decisiva della sua vita e della vita dell'Europa medievale è la notte del Natale dell'Ottocento, durante la quale a Roma, in San Pietro, riceve di fatto un'investitura a imperatore. Riceve formalmente il titolo di imperatore. Il titolo di imperatore è un titolo di fatto il titolo più alto che ci fosse nella tradizione politica europea, e di fatto l'imperatore in greco Basileus era l'imperatore di Bisanzio, l'imperatore dell'impero romano d'Oriente. Era l'unico imperatore fino a quel momento geloso di questo titolo che non avrebbe mai accettato per nessun altro. Ma di fatto il gesto con cui Carlo Magno viene investito del titolo di imperatore in San Pietro dal Papa è un gesto molto creativo e rivoluzionario che viene riconosciuto anche dal Basileus. Quindi di fatto è una persona soluzione, perché in linea di principio poteva esistere un solo imperatore, ma la forza di Carlo, i suoi successi, le grandi vittorie militari rendono legittimo questo titolo anche agli occhi dell'imperatore d'Oriente, che però non gli riconosce il titolo di imperatore dei Romani, che riserva a sé, ma solo dei Franchi. Quindi c'è una sottile sfumatura che fa capire come Bisanzio è ancora gelosa del titolo di imperatore dei Romani. E il significato dell'impero carolingio, che nasce nell'800 d.C., è molto grande, molto importante per capire la storia successiva. Infatti, impero vuol dire unità, essenzialmente. C'era una profonda sete di unità, quindi di pace, in questa età travagliata, che non aveva conosciuto requie dalle invasioni barbariche del IV secolo in poi. Tutta l'Europa aveva vissuto una lunga stagione, prima delle invasioni barbariche, poi dell'espansione dell'Islam, poi delle minacce continue ai confini che perdurano, appunto, come abbiamo visto, fino agli Avari, agli Slavi, ai Sassoni, e infine delle tensioni causate o presenti durante i regni romano-barbarici. Pensiamo alla guerra greco-gotica, pensiamo alle continue tensioni tra Longobardi e Papato. Insomma, di fatto mancava la pace, mancava l'unità e si viveva in uno stato di anarchia barbarica, e con l'impero, con la nascita dell'impero nell'800 d.C., si pongono le premesse invece per una nuova età che ha il nome di età feudale, quindi il medioevo feudale, il feudalesimo, che sarà il volto politico che assumerà il mondo europeo durante la grande stagione medievale propriamente detta, dall'VIII secolo al XIV secolo, i secoli del trionfo della cultura, dell'arte, della filosofia, della teologia medievali, con risultati di civiltà, di cultura, di vita spirituale che non hanno eguali. Ebbene, questa età feudale trae fondamento proprio dalla istituzione dell'impero. Infatti l'impero è un'idea che matura lentamente, si può dire, in Carlo, e matura a contatto con Roma e col papato, perché Roma, la Roma cristiana e il papato, ad aver custodito l'idea di impero, aver custodito l'idea di romanità, a incarnarla quasi, a custodirne la lingua e a mostrarne il volto dal punto di vista spirituale, perché il papato già era espressione di un comando unitario e unificante di tutta la vita della Chiesa cattolica in tutto il mondo, quindi c'era già un impero spirituale, però inerme e privo di difese rispetto ai mille pericoli che colpivano incessantemente anche la Chiesa, e l'impero carolingio viene a costituire, per così dire, l'altro lato di questo volto imperiale della Roma cattolica, cioè il lato temporale. L'impero carolingio, cioè il grande braccio che la provvidenza suscita per proteggere la Chiesa, innanzitutto dai Longobardi, che se non frenati ne avrebbero distrutto la romanità e l'avrebbero totalmente sottomessa, ma anche da altre insidie, per esempio l'insidia di Bisanzio e dell'iconoclastia, l'insidia dell'Islam che stava affacciandosi molto a ridosso della stessa penisola italiana. Quindi un impero nuovo, anche se è evidente che come idea era ripresa dell'idea romana di impero, rimarrà sempre a Roma il modello di impero, ma questa ripresa è una ripresa ideale perché di fatto sul piano organizzativo e della filosofia del diritto, della concezione giuridica di impero, l'impero carolingio è molto diverso dall'impero romano. Sul piano spaziale è la più grande unità geopolitica mai esistita in Europa dopo la caduta dell'Impero Romano, ma sul piano organizzativo è molto diverso. Carlo, da buon, diciamo così, barbaro, cioè proveniente da un popolo barbarico, non romano, Carlo lascia ampie autonomie ai popoli che ha sottomesso e che ha integrato nell'impero. Lascia una fortissima diciamo, libertà ai centri di potere locali che ha sottomesso. E questa libertà si rifrange poi dentro i vari regni, nel rapporto tra i re, i signori locali, i duchi e i loro sottoposti. Quindi quella grande catena luminosa di dipendenza gerarchica che sarà il feudalesimo trova nell'impero carolingio il suo fondamento. Non è un impero quindi totalitario, burocratico, che lega con vincoli di ferro, fiscali, amministrativi, tutti i sudditi sotto lo Stato. Questo era l'impero romano, che era morto, era collassato anche proprio per il peso soffocante di queste strutture sulla popolazione, sulla vita delle persone. Nel caso di Carlo Magno abbiamo un impero che è sì unificato, ma al tempo stesso lascia enormi autonomie ai diversi ducati che lo compongono. Gli usi, le tradizioni, i costumi, le lingue sono rispettate e si hanno appunto grandi spazi per una virtuosa differenziazione tra i diversi ducati che lo compongono, le diverse marche, i diversi territori. Carlo si premunisce dall'eccesso di spinta centrifuga con i missi dominici, funzionari rivestiti di poteri altissimi che, in nome dell'imperatore, girano per tutto l'impero con poteri ispettivi e di giudizio, sia sui vari nobili e duchi, sia sui singoli. Si poteva fare loro appello, si poteva ottenere giustizia, vigilavano sulla correttezza della vita appunto dei vari feudi, delle varie terre, ma costituiti in genere da un vescovo e da un conte, sono appunto l'occhio e il braccio di Carlo Magno in periferia. Questo sforzo, questo bilanciamento fra controllo e grandi autonomie sarà un po' il problema di tutto l'impero carolingio e anche dell'impero successivamente a lui, perché appunto avremo sempre una tensione fra controllo e autonomia, che è un po' l'essenza anche del feudalesimo. Sul piano del rapporto con la Chiesa, Carlo Magno svolge un ruolo, da un lato fondamentale, ma dall'altro anche ricco di ombre. Fondamentale perché in effetti protegge la Chiesa e garantisce e tutela il patrimonio di San Pietro, si presenta e si pensa come appunto spada al servizio della Chiesa, dell'apostolato cristiano, della diffusione del Vangelo. È uomo intimamente religioso, sinceramente religioso, quindi la fede per lui è davvero il centro, lo vedremo fra poco in un bel documento originale, ma al tempo stesso ci sono degli eccessi. Il suo zelo per la causa della Chiesa spesso confonde i confini, non rispetta i limiti che sarebbe opportuno rispettare, si arroga poteri che di fatto non avrebbe, di convocare sinodi, concili, prendere decisioni in materia liturgica, ha l'ambizione di riformare e governare lui il clero, le abbazie, i monasteri, insomma, fa non poche e non rare invasioni di campo, anche molto gravi, in materie delicatissime, dogmatiche, liturgiche, che esulano completamente dalla responsabilità dell'imperatore. Quindi di fatto è figura ingombrante, per certi versi eccessiva, che non raramente schiaccia la Chiesa stessa, magari mosso da buonissime intenzioni, ma la schiaccia, obbliga in un certo senso a sottomettersi a decisioni che non spettavano all'imperatore. L'elenco delle iniziative che prende in campo religioso, in modo del tutto scorretto, nel senso che non stava a lui prenderle, è sconfinato, un elenco di decine e decine di fatti, decisioni che prende sostituendosi di fatto all'autorità dei vescovi e del Papa. E questo è un eccesso grave e foriero di pessime conseguenze, perché vedremo come si può dire che il nodo di tutto il Medioevo è proprio la lotta fra impero e papato la lotta fra prerogative imperiali, prerogative della Chiesa, la lotta fra un impero che mira a rendersi indipendente dalla Chiesa e addirittura superiore, e una Chiesa che cerca di sfuggire a questo controllo politico troppo pesante, troppo puntuale che l'impero vuole esercitare sulla Chiesa stessa. Quindi il grandissimo nodo di tutta la storia medievale, lo scontro tra papato e impero, tra potere temporale e potere religioso, è già anticipato, è già presente in Carlo Magno. Non sa frenarsi, non sa comprendere i limiti che sarebbe stato necessario rispettare. E questa confusione non è colpa solo di Carlo Magno, è colpa anche del fatto che nell'Ottocento, nel Natale dell'Ottocento, quando nasce l'impero, l'impero nasce di fatto per iniziativa papale, ma nasce senza che sia mai stabilito con chiarezza, nero su bianco, diciamo, quali siano i confini di questo rapporto diciamo, di appoggio che il Regno Franco deve dare alla Chiesa. Non vengono definiti con canoni appositi i confini, i ruoli, i compiti, e questo vuoto legislativo e definitorio produce una incredibile invasione di campo da parte di Carlo Magno. Non sto a dirvi tutti gli atti che compie, totalmente illegittimi e sbagliati, ma sono veramente innumerevoli. Praticamente sembra un papa in seconda, sembra una specie di alternativa al papa che prende decisioni che di fatto spettavano solo al papa. E queste sono le ombre. L'altra grande ombra, e l'ultima che mettiamo in luce prima di darci la conclusione, è quella legata alle mogli. Carlo Magno pare che abbia avuto qualcosa come 9 mogli, delle quali alcune 4 sposate effettivamente, le altre forse più concubine che vere e proprie mogli. Queste mogli vengono a volte ripudiate, vengono rimandate. Insomma, c'è sicuramente un certo disordine, ma alcuni storici interpretano la sua posizione come in buona fede, nel senso che c'erano usi non ancora sradicati, cattivi. C'era la buona fede nel pensare che fossero legittimi alcuni ripudi di mogli che aveva compiuto. Quindi non è impossibile pensare che fosse in buona fede anche nel gestire questo numero incredibilmente alto di mogli e di donne che ha avuto nella sua vita, queste 9 mogli, o 9 comunque donne che sono state a lui vicine, e che ha in vario modo, diciamo, rimandato. A favore della buona fede depone anche il fatto che era davvero sinceramente credente, nonostante tutti i suoi errori, la fede per lui era veramente il centro della sua vita, la cosa più importante, e quindi sarebbe davvero strano pensare alla malafede nel gestire questi rapporti, perché sarebbe stato in contrasto con la sua profonda convinzione religiosa, che era un po' il cuore della sua vita, della sua persona. Concludendo, nonostante tutti i suoi eccessi, le invasioni di campo, il sostituirsi alla Chiesa in modo indebito, il porre le premesse per lo scontro poi fra imperatori e papi nel Medioevo, rimane una grande figura, perché è colui che per primo, con chiarezza cristallina, pone in essere il principio della legalità sociale di Cristo. Governa alla luce del De Civitate Dei, che era il testo che leggeva e rileggeva e che lo guidava in tutte le sue scelte, il più bel testo di teologia politica e storica mai scritto, e nessuno come lui ha, per così dire, incarnato il principio della regalità sociale di Cristo, cioè Cristo deve regnare anche nella vita politica, nello Stato, nell'economia, nella famiglia, nel governo di una popolazione. Deve essere Cristo che opera e governa e dirige la storia dell'uomo e non l'uomo che opera e decide contro la volontà di Dio. Questo grande principio è il centro del Medioevo, è il centro della concezione politica medievale è il grande principio che permette la grandezza appunto del Medioevo, dove tutto è trasfigurato dalla fede, tutto ricorda la fede, tutto ricorda il destino eterno dell'uomo. E capire l'incredibile fervore di Carlo Magno, vi leggo un passo da un suo capitolare, da un suo documento legale, in cui si coglie come l'anelito di questo grande imperatore fosse veramente essenzialmente religioso. È un testo in cui due missi dominici si rivolgono al popolo e spiegano i desideri di re Carlo Magno, dell'imperatore Carlo Magno. Ascoltate, o carissimi fratelli, gli ammonimenti e le esortazioni che rivolge a voi per nostro mezzo l'imperatore Carlo. Fummo inviati qui per la vostra salute eterna e abbiamo l'incarico di invitarvi a vivere cristianamente e non secondo la legge del secolo. Pensate che inizio. L'imperatore ci ha inviato qui per la vostra salute eterna. Missi dominici, i preti, i sacerdoti, i vescovi, i monaci, svolgono ruoli religiosi, ma il fine è salvare la propria anima. Quindi la chiarezza, la nitidezza di questo argomento. E abbiamo ricevuto l'incarico di invitarvi a vivere cristianamente. Cioè Carlo Magno manda i missi e la prima cosa che vuole che loro dicano al popolo è di vivere appunto cristianamente e non secondo la mentalità del mondo. Vi facciamo sapere anzitutto che dovete credere in un solo Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, vera Trinità e insieme unità, creatore di ogni cosa. Dovete credere nel Figlio di Dio, fatto uomo per salvare il mondo e che verrà un giorno a giudicare i vivi e i morti. E a rendere a ciascuno secondo le sue opere. Dovete credere che vi è una sola Chiesa, che quelli soltanto si salveranno, che perseverano sino alla fine nella fede e comunione di questa Chiesa. Amate Dio con tutto il vostro cuore e il prossimo come voi stessi. Amate i poveri secondo i vostri mezzi. Ospitate nelle vostre case i pellegrini. Visitate i malati. Rimettetevi reciprocamente i vostri debiti, come voi volete che Dio vi perdoni le vostre colpe. Riscattate i prigionieri, aiutate gli oppressi, proteggete le vedove e gli orfani, fuggite l'ubriachezza e la crapula. Le spose siano soggette ai loro mariti e i mariti non rivolgono mai alle spose parole di insulto. I figli rispettino i genitori. E arrivate all'età matura, contraggano legittimo matrimonio, a meno che non preferiscano consacrarsi a Dio. E poi prosegue con l'invito ai religiosi a obbedire ai propri superiori, ai propri vescovi, ai propri abati. E voi capite come c'è qualcosa di incredibile in questo linguaggio straordinario, dove i funzionari che stanno svolgendo la loro ispezione, in pratica da Carlo, ha ricevuto l'ordine di invitare innanzitutto tutto il popolo a santificarsi e a vivere in modo veramente cristiano. Carlo Magno fu proclamato santo per la diocesi di Aquisgrana, il suo culto è limitato e legittimo solo nella diocesi di Aquisgrana, proprio per la grandezza della sua opera. Abbiamo messo in luce le luci e le ombre. Le luci prevalgono senz'altro sulle ombre, la storia non è un teorema di geometria, si fa anche attraverso gli errori e le colpe degli uomini, ma nel bilancio finale possiamo dire che la grandezza dell'età feudale e del Medioevo cristiano, nella sua pienezza, nel suo apice, deve molto anche all'opera di rifondazione compiuta da Carlo Magno. Con ciò ci fermiamo, vi saluto e auguro a tutti una santa domenica.